Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Certificati Covid in vendita per i non vaccinati. Succedeva a Losanna e a Ginevra, dove ci sono stati anche 4 arresti. Un video della manifestazione Novax di ieri a Berna solleva dubbi sulla proporzionalità dell'azione della polizia, che risponde usata una tecnica mirata. Il Nobel per la pace a 2 giornalisti. Stasera inquadreremo meglio la figura di Maria Ressa, cronista filippina, voce critica verso il presidente Duterte. Ancora decine di morti, ancora un attentato kamikaze in Afghanistan, opera di un gruppo affiliato ad ISIS in lotta coi talebani. Lo avete sentito, vendevano o regalavano a persone non vaccinate dei veri certificati Covid. 2 inchieste separate nel Canton Vaud e nel Canton Ginevra hanno individuato 2 canali per questi traffici, un centro di vaccinazione e alcune farmacie. Ma adesso da Ginevra Lucia Mottini ci spiega tutto. Buonasera.
Buonasera. Sì, le voci sull'esistenza di queste truffe si rincorrevano già da tempo. Sulla rete si diceva si possono ottenere dei certificati Covid senza essere vaccinati, certo a un prezzo salato, ma che poi risultano perfetti alla prova dello scanner. E le inchieste rese pubbliche oggi confermano che questi certificati sono perfetti proprio perché sono stati prodotti in un centro vaccinale a Ginevra e in alcune farmacie del Canton Vaud.
Esattamente queste inchieste cosa hanno rivelato? Cominciamo magari da Ginevra.
Allora, a Ginevra stamattina sono stati arrestati 4 trentenni, alcuni operavano in un centro di vaccinazione come membri della protezione civile, altri procuravano loro i clienti disposti a pagare 400 franchi e più per il pass senza puntura. Secondo il procuratore ginevrino Olivier Journeau, la banda avrebbe distribuito quasi 200 certificati a persone non vaccinate né testate, clienti a cui sarà possibile risalire almeno in parte, visto che hanno comunicato ai la loro identità per ottenere il pass. La lista è a quanto pare interessante, ha detto un po' sornione il procuratore, lasciando intendere che non è da tutti sborsare quella somma per il certificato.
Ecco, a Losanna invece stesso scenario?
A Losanna invece il traffico di codici QR è avvenuto in diverse farmacie e riguarderebbe un centinaio di certificati Covid, almeno per quanto se ne sa a questo stadio dell'inchiesta. Secondo la polizia vodese, l'obiettivo dei colpevoli non era però sempre il guadagno. Spesso i certificati falsi erano destinati a amici o parenti. Venditori e acquirenti, se identificati, dovranno vedersela con la giustizia. I reati ipotizzati sono falsità in documenti e corruzione. Intanto queste inchieste che continuano mettono in risalto un anello debole del sistema, l'alto numero di persone che possono rilasciare un certificato con pochi clic. Nel solo Canton Ginevra, per fare un esempio, sono attualmente circa 500.
Circa 500 persone possono rilasciare un certificato, diceva Lucia Mottini, e circa 500 erano anche le persone in piazza ieri sera a Berna per protestare paradossalmente proprio contro il certificato Covid. Non è la prima manifestazione del genere, ma questa volta c'è chi si chiede se la polizia bernese abbia mantenuto il principio di proporzionalità. La questione si pone vista l'eco mediatica che sta riscuotendo un video girato alla manifestazione nella capitale contro le misure antipandemia. Un uomo è stato bloccato a terra e gli sono stati rifilati alcuni pugni. La polizia parla di tecnica mirata, lui sembra invece pronto a denunciare. I dettagli con Alan Crameri.
Un cordone di polizia a qualche dozzina di metri da Palazzo Federale stava bloccando la strada al corteo non autorizzato. Dai megafoni l'indicazione era di stare lontani. Un uomo, a passo lento e con le mani in tasca, invece si avvicina e quando è a 1 metro dagli agenti viene trascinato a terra. Vari poliziotti tentano di immobilizzarlo. Lui non sembra arrendersi e ad un certo punto un agente gli scaglia 3 pugni sul corpo. Il portavoce della polizia bernese Christoph Knegi la definisce una tecnica mirata, insegnata durante la formazione. Ha l'obiettivo di sciogliere la tensione muscolare di chi fa resistenza in modo da risolvere la situazione rapidamente. In un altro frammento del filmato si vede l'uomo che, camminando senza evidenti acciacchi, viene portato via dalla polizia. Secondo il Blick Online, ora è intenzionato andato a sporgere denuncia, patrocinato da un politico dell'UDC zurighese. Un esponente di un'associazione di avvocati dal nome Giurista e Giuristi Democratici esaminerà i fatti perché gli sembra un intervento sproporzionato. C'erano metodi meno rudi, ha detto ai colleghi di SRF. Il portavoce della polizia invece sottolinea come non fossero chiare le intenzioni dell'uomo che aveva le mani coperte e non rispettava gli ordini. Sui canali Telegram dei manifestanti la tesi è che stesse chiedendo perché la polizia sparasse proiettili di gomma contro cittadini pacifici. Resta da capire se questo episodio, pochi secondi in una manifestazione di 2 ore e la sua coda polemica, c'è il rischio di esacerbare ulteriormente il clima delle prossime proteste.
Non c'è da chiedere scusa se si hanno le finanze in ottima salute, bisogna anzi andarne fieri. Unia, il sindacato più grande della Svizzera, ha oggi pubblicato conti e bilanci dell'organizzazione, prendendo così posizione dopo le recenti speculazioni sul suo patrimonio, che è pari ad oltre 800 milioni di franchi, di cui però soltanto 450 netti. Un'operazione trasparenza, quella odierna, di cui ci parla da Berna Giampaolo Driussi.
Non abbiamo nulla da nascondere, ecco le cifre. Dopo le recenti speculazioni sulle casse di Unia, il sindacato reagisce e conferma: sì, finanziariamente stiamo molto bene e ne andiamo fieri. Il patrimonio è stimato a oltre 800 milioni di franchi, fra immobili, partecipazioni e attività finanziarie, l'anno scorso con guadagni pari a 20 milioni. Tutto questo è frutto di 100 anni di storia sindacale, spiega la presidente Vania Alleva, in particolare con l'acquisizione di immobili nel primo dopoguerra cresciuti di valore. Ma perché chiediamo solo ora tutta questa trasparenza?
Per stoppare la polemica malonesta delle ultime settimane, una polemica portata avanti da coloro che si oppongono a una legge sul riciclaggio, che sono contro la trasparenza finanziaria per imprese, partiti o anche per le organizzazioni economiche. Abbiamo deciso di pubblicare tutte le cifre proprio per poterci dedicare al lavoro sindacale e non continuare con queste insinuazioni.
Seconda domanda, con cosa vengono finanziati gli scioperi?
Il sostegno agli scioperi viene finanziato attraverso gli investimenti che abbiamo.
Mentre le prestazioni agli affiliati, spiega Alleva, sono separate.
Abbiamo una fondazione Unia, attraverso la fondazione paghiamo prestazioni importanti che riguardano la protezione giuridica, è la prestazione più importante per i nostri associati, ma anche prestazioni come per esempio sostegno alla formazione continua.
Così dunque la presidente di Unia, Vania Alleva. Adesso cambiamo tema. 5.000 pannelli solari a 2.500 metri di quota, il più grande impianto fotovoltaico dell'arco alpino in Svizzera, installato su una diga nel canton Glarona, ha prodotto oggi per la prima volta elettricità. Un impianto che darà il meglio di sé in inverno, come ci spiega Gianluca Olgiati.
Il vantaggio di guardare tutti dall'alto in basso, dalla diga più ad alta quota d'Europa, quando buona parte degli impianti fotovoltaici dell'altopiano saranno immersi nella nebbia nei lunghi mesi invernali, il progetto Alpine Solar avrà un vantaggio, quello di trovarsi spesso al di sopra della nebbia, con i suoi 5.000 pannelli sul muro della diga del Muzsee, rivolti verso sud, verso il sole. I promotori del progetto, Axpo e i servizi industriali della città di Basilea, contano così di produrre metà dell'elettricità nel semestre invernale, periodo nel quale non solo il consumo è maggiore, ma anche la Svizzera dipende fortemente dalle importazioni di corrente, da cui l'importanza strategica e simbolica del progetto, alla cui inaugurazione oggi era presente anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga, che ha però fatto notare come ciò non basti, come la Svizzera sia chiamata ad aumentare rapidamente la propria produzione di elettricità, perché pur pionieristico l'impianto solare glaronese avrà una potenza 500 volte inferiore rispetto a quella dell'acqua contenuta nella stessa diga, un'enorme batteria nelle Alpi, quella della centrale a pompaggio Limmern di Axpo. Ma per Sommaruga questa è la via da seguire e gli incentivi alle rinnovabili dovrebbero rendere più redditizi in futuro simili impianti, impianto il cui costo è di 8 milioni di franchi, realizzato grazie a un accordo con Denner, l'azienda del commercio al dettaglio, che si è impegnata a rilevare l'elettricità prodotta per i prossimi 20 anni.
Il Nobel per la pace edizione 2021 è stato assegnato a Maria Ressa e Dmitry Muratov, due giornalisti in prima linea in paesi difficili per la libertà di stampa. Maria Ressa è una cronista filippina, cofondatrice del sito Rappler, voce tra le più critiche nei confronti del presidente Rodrigo Duterte. Ma cosa si dice nel sud-est asiatico di Maria Ressa e di questo prestigioso riconoscimento? Lo chiedo alla nostra collaboratrice dalla regione, Loretta Dal Pozzo.
Sì, ci sono commozione ed orgoglio nelle Filippine per la prima donna del paese a vincere il Nobel per la pace, orgoglio soprattutto tra giornalisti ed attivisti ispirati dal suo coraggio e dalla sua resilienza, perché in un certo senso è un riconoscimento anche per tutti loro. Ressa è stata attaccata duramente per la sua copertura critica del presidente Rodrigo Duterte, della sua controversa campagna contro la droga. In meno di 2 anni il governo di Manila ha emesso ben 10 mandati di arresto contro l'ex corrispondente della CNN, che è ora libera su cauzione ma in attesa di un appello contro una condanna di diffamazione informatica per il quale rischia fino a 6 anni di carcere. Ma lei non si è mai piegata, ha sempre lottato per il giornalismo indipendente ed è diventata un vero simbolo della lotta contro la disinformazione.
Loretta Dal Pozzo, quanto è difficile oggi essere un giornalista nei paesi asiatici?
Le Filippine sono considerate il 7° paese al mondo più pericoloso per i giornalisti. Quando Duterte venne eletto nel 2016 disse che la libertà di espressione non può aiutare chi ha fatto qualcosa di sbagliato. L'anno scorso, nel mezzo di una pandemia, il Congresso si è rifiutato, per esempio, di rinnovare la licenza alla più grande rete televisiva del paese, la ABS-CBN, mentre recentemente il presidente ha reintrodotto una pratica, il red tagging, in base alla quale le persone, giornalisti compresi, possono venire arrestate in maniera arbitraria dalla polizia o addirittura uccise in esecuzioni extragiudiziali. Infatti, nel 2020 almeno 4 giornalisti filippini sono stati uccisi.
Questo per le Filippine, ma il giornalismo soffre un po' in tutto il sud-est asiatico. Allora questo premio incoraggerà altri a confrontarsi con chi sta al potere?
Sì, in tutta la regione la libertà di stampa è costantemente messa alla prova, ma sono moltissimi i giornalisti che rischiano la propria vita per raccontare la verità. L'esempio più lampante è quello del Myanmar, ma anche in Thailandia, in Vietnam, in Cambogia, in Malaysia, a Singapore la censura è sempre più pesante. E non ci sono dubbi che il declino democratico del sud-est asiatico, già in corso da un decennio, è stato accelerato dal Covid-19. C'è grande preoccupazione per la cumulo di potere da parte dei leader autoritari della regione e quindi per l'impatto sulla stampa. Come ha detto Ressa, senza verità non si può vincere nulla, non si può vincere la lotta contro il coronavirus né quella contro i cambiamenti climatici.
Grazie Loretta Dal Pozzo. Adesso in Afghanistan, dove un nuovo violento attentato ha colpito una moschea a Kunduz, nel nord del paese. Almeno 45 i morti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Decine i feriti. Un nuovo attacco da parte del gruppo afghano dell'ISIS rivolto contro il governo dei talebani. Sentiamo Giuliano Battiston.
È un bilancio drammatico e ancora parziale quello dell'attentato suicida che oggi, venerdì di preghiera, ha colpito una moschea a Kunduz, città settentrionale dell'Afghanistan. Secondo un'agenzia governativa i morti sarebbero almeno 43, decine e decine di feriti, tutti parte della minoranza sciita. L'attentato è stato rivendicato dalla provincia del Khorasan, la branca locale dello Stato Islamico, operativa dall'inizio del 2015. Il gruppo radicale sunnita considera gli sciiti degli apostati e ne ha fatto un obiettivo prioritario della propria campagna militare. Nelle ultime settimane lo Stato Islamico ha intensificato gli attacchi in Afghanistan, vuole dimostrare che i talebani non controllano davvero il territorio, che il loro progetto statuale si fonda su basi fragili e vogliono spaccare il movimento tra i pragmatisti e gli oltranzisti, cercando di reclutare nuovi uomini. L'attacco alla moschea sciita di Kunduz serve anche a ottenere risorse dai finanziatori dei paesi sunniti del Golfo, ma preoccupa molto gli attori regionali, in primo luogo l'Iran, la Repubblica Teocratica Sciita che condivide con l'Afghanistan un lungo confine, e la Russia, che teme l'ingresso di gruppi jihadisti nelle ex repubbliche sovietiche.
Negli Stati Uniti cattive notizie sul fronte dell'economia per l'amministrazione Biden. Per il secondo mese consecutivo il mercato del lavoro ha infatti creato molti meno nuovi impieghi del previsto. Segno questo che la pandemia continua a condizionare la ripresa. Da Washington, Andrea Vosti.
Le stime del Dipartimento del Lavoro prevedevano per il mese di settembre la creazione di 500.000 di nuovi posti di lavoro. E invece i numeri si sono rivelati addirittura peggiori del già deludente mese di agosto. Soltanto 194.000 nuovi impieghi, in agosto erano stati 336.000. L'inizio dell'anno scolastico, uno dei fattori spesso determinante per le nuove assunzioni, dai docenti agli addetti alle mense, fino agli autisti di scuola bus, non ha dunque fatto da traino. Segno che l'economia statunitense si ritrova sempre impantanata nella pandemia, con la variante Delta che colpisce altri settori importanti come l'intrattenimento o la ristorazione. Molti analisti si attendevano una forte ripresa del mercato del lavoro, anche come conseguenza della scadenza, inizio settembre, dei sussidi straordinari per la disoccupazione. E invece non è successo. Segno che dei circa 3 milioni di americani che hanno perso l'impiego a causa della pandemia, molti non hanno ancora ricominciato a cercare un lavoro, soprattutto i lavori meno remunerati.
There are many jobs that remain unfilled simply because people are not willing to go back for the wages that are being offered.
Con la variante Delta in circolazione, molti posti rimangono vacanti, poiché la gente non vuole rischiare la salute per salari così bassi, spiega l'economista di CBS Jill Schlesinger. L'unica nota incoraggiante per l'amministrazione Biden viene dal tasso di disoccupazione, che malgrado un'economia ancora zoppicante è comunque sceso dal 5,2 al 4,8%. Il dato più basso dal febbraio 2020.
Abbiamo ancora una notizia appena giunta in redazione, una notizia importante. Dopo anni di trattative è ora ufficiale. L'OCSE ha confermato il raggiungimento di un accordo sulla riforma della fiscalità a livello internazionale con la creazione di una tassa minima per le società del 15%. Un'intesa raggiunta da 136 paesi che rappresentano circa il 90% del prodotto interno lordo mondiale. Tra gli ultimi paesi ad aderire anche Irlanda, Ungheria e Nigeria. Secondo le proiezioni dell'OCSE, questo nuovo regime fiscale permetterà agli stati di incassare circa 150 miliardi di dollari in più ogni anno. Ed è intanto arrivata già anche la reazione della Confederazione. In un comunicato si chiede che gli interessi delle piccole ma robuste economie siano tenuti in considerazione e che sia creata certezza del diritto per le imprese interessate. Si esclude però che l'entrata in vigore delle nuove norme possa avvenire già dal 2023 come richiesto dall'OCSE. È tutto, buona serata.
Radio Televisione Svizzera.